Amiche, amici sportivi appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti a Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo, in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare e di commentare i principali risultati e le notizie sportive riguardanti il mondo del ciclismo. Siamo arrivati al mese di giugno, siamo arrivati al mese in cui si accavallano diversi eventi di grandissimo interesse. Tanto pochi giorni fa è terminata l'edizione numero 104 del Giro d'Italia, con il successo di Egan Bernal, il suo secondo Grand Tour in carriera dopo il Tour de France del 2019, mentre questa settimana si sta già correndo il Criterium du Dauphiné, che terminerà nella giornata di sabato, e lo stesso giorno inizierà invece il Tour de Suisse, il Giro di Svizzera, che richiama quest'anno a sé, insomma, diversi corridori di altissima qualità. Domenica l'ultima tappa del Giro del Finato e la prima del Giro di Svizzera. Ma andiamo con ordine, perché il Giro d'Italia ci ha di sicuro consegnato un Egan Bernal di nuovo al meglio delle proprie possibilità. E direi che a questo punto chiaramente il colombiano, che ha vinto anche la maglia bianca, perché classe 97, insomma anche under 25, ha già nella bacheca, come detto, un giro e un tour a questo punto. E chiedo al nostro ospite Leonardo Brig Delfino, buonasera intanto Leonardo, fino a che punto può arrivare allora la carriera di Egan Bernal, che ha già vinto due Grand Tour, i due più importanti, a 24 anni e sembra forse ancora in crescita?
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Dove può arrivare la carriera di Bernal? Beh, sicuramente farà la tripla corona. Adesso mi sembra assolutamente impossibile pensare che non vincerà una Vuelta da qui alla fine della sua carriera. E quindi comunque rientrerà in un'elite impressionante, un'elite a cui appartengono veramente i migliori della storia. Ne mancano alcuni solo perché la Vuelta è abbastanza tardiva come corsa rispetto ai pionieri, ma insomma ci sono veramente il meglio del ciclismo internazionale. Quindi questo già fa capire comunque la dimensione che potrebbe raggiungere il colombiano. A livello di numeri credo che sia impossibile dare un numero di quanto può vincere, però sicuramente, insomma, vista l'età, visto quello che abbiamo ritrovato in questo giro, perché abbiamo ritrovato un corridore di altissimo livello, io credo fosse anche più forte a questo giro rispetto al Tour. Sembra difficile da vederlo, però in realtà è anche la prima volta che è assolutamente il più forte, perché in realtà se andiamo a rivedere quel Tour, ha avuto, tra virgolette, la fortuna, comunque in realtà è stata fortuna, ma non per lui, ma non per Pinot, ma insomma Pinot probabilmente quel tour sembrava in qualche modo destinato a lui, perché comunque tutte le salite fino a quel punto le stava vincendo lui, o comunque lui stava staccando Bernal. Non lo sapremo mai, nulla toglie comunque al grandissimo talento di Bernal, però io ho avuto l'impressione che si sia ritrovato, abbia trovato anche una diversa dimensione di quello che era. Quindi è assolutamente, ma assolutamente a livello di quei due che al momento sono considerati i migliori in assoluto, ovvero insomma i due sloveni, ovvero Tadej Pogačar e Primož Roglič. Quindi sarà una bella lotta. Roglič non sappiamo per quanto tempo potrà reggere gli altri due, che invece insomma hanno davanti a loro almeno altri 6-7 anni ampiamente, insomma, di possibilità.
Una cosa molto bella che mi ha davvero fatto piacere ed emozionato anche a vedere è stata proprio la reazione commossa di Egan Bernal alla fine di questo Giro d'Italia. Sappiamo che l'anno scorso non è stato facile per lui, che usciva appunto da campione in carica del Tour de France nel 2019, ma poi nella scorsa Grand Boucle ha avuto grossi problemi alla schiena che non gli hanno permesso di rendere al suo livello, ha faticato anche per rientrare e ora sicuramente è tornato ad essere il grande scalatore che avevamo già ammirato negli anni precedenti. Sentiamo intanto allora le parole di Egan Bernal al termine dell'ultima tappa del Giro d'Italia ai nostri microfoni.
Siento de verdad que no puedo describir lo que estoy sintiendo. Yo creo que de verdad por dentro estoy que estallo de felicidad, pero no sé por qué no puedo mostrarlo, pero. Pero bueno, de verdad, es solamente felicidad y no puedo compararlo. Simplemente es diferente. Es diferente. El turno he pensado de ganarlo y esta carrera, ¿sabes? Cogí la camiseta a mitad del giro y quería que terminara. Era como un día menos, un kilómetro menos, un kilómetro menos y bueno, finalmente lo hice, así que. Nada, no se puede comparar. Nada, he aprendido muchísimo. O sea, es un giro en el que hemos pasado por bastantes situaciones y Es un giro en el que he tenido que correr bastantes días de camiseta de líder, así que la verdad que cada día era un aprendizaje diferente, pero de verdad, estuve con compañeros con bastante experiencia, Pucho, bueno, todos, pero yo creo que, bueno, para destacar Castro Viejo, que estuvo conmigo también en el tour y fue mi compañero de habitación durante muchos muchos días, y yo creo che también gracias a él le devo este giro.
Sono contento, non posso descrivere ciò che sento. Dentro di me esplodo di felicità, non so perché, ma non riesco a mostrarlo forse. Sono soltanto felice, tutto qua. Non posso paragonare questa vittoria a quella del tour perché è semplicemente qualcosa di differente. Non pensavo di poter vincere il tour quando l'ho fatto, e invece in questa corsa ho preso la maglia rosa a metà del giro e volevo terminarla in prima posizione, quindi praticamente contavo i chilometri che mancavano. Mi dicevo un chilometro in meno, uno in meno, e finalmente adesso ho vinto. In questo giro ho imparato moltissimo, ci sono state tante situazioni diverse. Ho corso molti giorni con la maglia di leader, quindi è stata un'esperienza differente da quella del passato. Però avevo compagni esperti, devo ringraziare tutti, ma in particolare Castroviejo, che era mia compagna anche al tour, e qui al giro l'ho avuto come compagna di distanza per tanti giorni. E dietro a Egan Bernal in classifica generale si sono piazzati sul podio l'italiano Damiano Caruso a 1 minuto e 29, a ben 4:15 invece Simon Yates. Andiamo intanto a sentire dalle parole di Damiano Caruso la grande commozione e anche la grande felicità del siciliano che, dopo una carriera spesa a fare da gregario, per buona parte insomma, ad altri capitani, non sempre insomma vincenti nelle occasioni in cui Caruso si è speso per loro, questa volta presentatosi al Giro d'Italia anche in questo caso per lavorare per qualcuno, per Mikel Landa, ha avuto la possibilità di fare da capitano dopo che il basco era caduto e si è dovuto ritirare in corso della prima settimana, e ha colto il primo podio in carriera in un Grand Tour con anche la bellissima vittoria di tappa insomma nell'ultima frazione in linea con l'arrivo sull'Alpe Motta. Sentiamo Caruso.
Dire, ormai è stato detto tutto. Ho realizzato due dei miei sogni: vincere una tappa in un grande giro e addirittura un podio nella classifica finale. Sono state tre settimane piene di emozioni intense, positive e anche negative chiaramente, ma alla fine porterò a casa un grande ricordo. Sì, perché alla fine certe cose prima si fanno e poi si pensano, e è anche bello, a parte che è stato un attacco non studiato, ma l'abbiamo vissuto così al momento, ed è forse quello che l'ha reso epico, perché abbiamo entusiasmato sicuramente i tifosi a casa, e questo è quello che alla fine conta di più di tutto. Ma le dediche potrei rimanere qui a elencare per minuti e minuti. Chiaramente va alla squadra, agli sponsor, alla famiglia soprattutto, e poi a me anche, me la voglio dedicare, perché alla fine so quanto ho lavorato per essere qui in questo momento, per essere qui, e quindi penso che alla fine il lavoro duro paga, e questo per me oggi è stato evidente. Ma questo sì, l'ho dimostrato, è vero, ho vissuto queste tre settimane da capitano. Quello che succederà nel futuro sarà un pochettino difficile prevederlo, perché comunque sia devo fare anche i conti con la mia età, ed è anche vero che ancora mi sento bene, che sto vivendo un ottimo periodo di forma, però quello che verrà lo dovremo studiare bene, dovremo ascoltare le sensazioni del fisico, no? E poi continuare a vivere senza stress, perché forse questa qui è la chiave di tutto.
Ecco Leonardo, lo stesso Caruso dice che è sicuramente una svolta per la sua carriera, però a 33 anni è difficile dire a questo punto quanto possa realmente pensare di diventare capitano a tutto tondo per i grandi giri. Tu che cosa gli consiglieresti di fare insomma a questo punto, dato che è sì una svolta per la sua carriera, però chiaramente anche correre da capitano fin dal primo momento porta con sé più pressioni, più aspettative, più responsabilità?
Ma più che correre da capitano fin dal primo momento, io credo che a questo punto, cioè, mi sembra difficile pensare che, ad esempio, se si trovi in un tour o in una Vuelta con Landa possa essere lui il primo capitano. Però comunque userei diversamente le sue caratteristiche, nel momento in cui comunque si vede hanno tante squadre adesso corrono con il doppio capitano. Ecco, adesso lui può essere il secondo capitano, un uomo, faccio l'esempio più clamoroso, faccio l'esempio di Carapaz che è andato a vincere il Giro nel 2019 sostanzialmente partendo da secondo capitano con la libertà di muoversi. Ecco, magari un Caruso prima quell'azione non potrebbe neanche provare a farla, invece adesso un Caruso futuro quell'azione può provare a farla, può concretizzarla e a quel punto effettivamente restare con quella dimensione, perché Caruso, bisogna dire una cosa, ha dimostrato veramente una grandissima forza, una grandissima solidità, qualità umane che già conoscevamo, che si sono confermate, però in realtà ha dimostrato 2 o 3 settimane una grandissima solidità. Credo che lui abbia in realtà, forse abbia anche lui stesso imparato qualcosa da se stesso, forse non neanche lui sapeva di essere così forte. Ed è qui la differenza, secondo me, rispetto al Caruso di prima, ed è così che potrebbe cercare di correre. Poi magari se gli capita un'occasione da capitano unico, sì, però mi sembra difficile che adesso comunque possa diventare un capitano unico di una squadra comunque di alto livello come la Bahrain. Però un secondo capitano con la possibilità di giocarsi le sue carte alla pari, anche con un corridore come Landa a questo punto, credo sia più che possibile, più che plausibile. Oltretutto pensiamo al fatto che questo giro non era poi così perfetto per lui. Cioè, è fatto secondo in un giro in cui comunque non c'è, cioè, poteva esserci un giro più adatto alle sue caratteristiche, come ad esempio paradossalmente il Tour potrà essere più adatto alle sue caratteristiche, ad esempio.
Assolutamente sì, vedremo poi anche Caruso che cosa sceglierà, insomma, per le prossime stagioni. Certo è, Leonardo, passami la battuta, che se fossi un luogotenente, insomma, all'interno del gruppo del ciclismo, farei carte false per poter correre insieme a Mikel Landa da compagno di squadra in un Grand Tour, perché abbiamo visto più volte, insomma, che corridori designati, insomma, a occuparsi del basco poi hanno ottenuto forse anche spesso i risultati migliori in carriera proprio in un Grand Tour. Per quanto riguarda invece gli altri italiani, l'Italia esce molto, molto, direi, soddisfatta dei risultati di questa edizione del Giro d'Italia, con la vittoria finale anche nella cronometro conclusiva di Milano ottenuta da Filippo Ganna. Andiamo intanto a sentire le parole del piemontese e poi tracciamo un po' un bilancio degli italiani.
Tra le ruote, però è andata bene, quindi siamo riusciti poi a vincere anche con Egan, quindi giornata perfetta. Ma ero un po' stanco dalle 3 settimane, perché comunque sia l'anno scorso non aveva lavorato così tanto, quest'anno abbiamo lavorato molto di più, quindi ottenere questo bellissimo risultato dà ancora più morale in vista dei prossimi appuntamenti.
Allora, Leonardo, Ganna inarrestabile nelle cronometri, ha vinto le 5 cronometri delle ultime 2 edizioni del Giro d'Italia, queste quelle dell'anno scorso. L'Italia comunque direi che può essere promossa anche con un buon voto, perché 7 vittorie di tappa non sono poche, il secondo posto in classifica di generale di Damiano Caruso non è male, ci aspettavamo di meno, si può dire?
Beh, sì, purtroppo si può dire perché è vero, non ci si aspettava forse così tanto, non ci si aspettava. Eravamo tutti un po' preoccupati per il famoso dopo Nibali, perché insomma, purtroppo con Nibali in queste condizioni non sapevamo esattamente cosa avrebbe potuto ottenere e effettivamente si è visto che con l'aggiunta di ulteriore sfortuna non ha potuto fare granché il siciliano. Però è arrivato un suo corregionale, è arrivato un Caruso straordinario che ha ottenuto un secondo posto di altissimo livello, insomma, anche perché adesso bisogna prendere il palmarès del Giro degli ultimi anni per andare a vedere, a parte Nibali, credo che si debba risalire al 2015 con Aru per vedere una posizione di così tanto di un così bel risultato in classifica generale al Giro. Quindi non è assolutamente qualcosa di normale ormai, purtroppo. E come hai detto tu, anche le tappe se la sono cavate egregiamente i nostri, perché è vero che Ganna ha fatto doppietta, quindi magari togliendo Ganna ci sarebbero 2 vittorie in meno, però in realtà dietro di Ganna c'era Fini, quindi comunque sarebbe stato un altro italiano almeno una volta. Quindi credo che insomma l'Italia se l'è cavata molto bene, ha dimostrato di avere tante frecce al proprio arco. Certo, Caruso non è un giovanissimo, torniamo sempre a quello, però in realtà anche Ciccone è andato molto bene, è vero che è calato, però è calato anche in seguito ad un problema fisico, una caduta che l'ha costretto al ritiro, altrimenti comunque sicuramente nei 10 c'entrava. Adesso vai a sapere quinto, sesto, settimo, ottavo, però nei 10 c'entrava, sarebbe stata la sua prima volta, quindi comunque un bel risultato.
Esce bene dunque l'Italia da questo giro, con la speranza ovviamente che il movimento possa continuare a crescere ed essere protagonista anche al prossimo Tour de France. A Avvicinamento al Tour de France che parte chiaramente dal Critérium du Dauphiné, che però mi sentirei di dire, Leonardo, e dopo poi parliamo insomma per quanto riguarda i pretendenti per la classifica generale, forse alla start list dal livello potenzialmente più basso per quanto riguarda gli uomini di classifica degli ultimi anni, nel senso che i due big insomma per i Grand Tour, escludendo Bernal che faccio il Giro d'Italia, non ci sono Pogacar e Roglic. E anche tanti altri corridori potenzialmente di classifica hanno scelto o il Giro di Svizzera o comunque di concentrarsi su altre corse. E secondo te questo è dovuto quasi esclusivamente alla particolare collocazione del calendario di quest'anno, col turno anticipato per le Olimpiadi e quindi sovrapposizione con il Giro? O c'è un movimento insomma, che inizia a guardare anche ad altre corse, al di là di quello che era l'appuntamento chiave del passato?
Ma io credo sinceramente che sia una serie di coincidenze per quest'anno, ovvero come hai detto tu, insomma, il calendario è un po' diverso, quindi sia comunque anche solo la corrispondenza con il Giro fa sì che alcune volte alcuni reduci del Giro comunque andavano al Delfinato, cosa evidentemente impossibile quest'anno. E poi comunque molto ristretto, molto, molto accorciato diventa complicato in generale. L'altra questione comunque è il Covid, ovvero prendiamo l'esempio più lampante, ovvero dei due sloveni che vanno al Giro di Slovenia. Sostanzialmente in realtà l'hanno fatto quest'anno pensando a delle possibili conseguenze legate al Covid, ovvero meno mi sposto meglio è, sapevano che sarebbero dovuti andare in Francia, tornare in Slovenia per i campionati nazionali, poi ripartire in Francia, hanno preferito restare in Slovenia, fare tutta la preparazione in Slovenia, compresi i campionati nazionali, e poi partire per la Francia. Limitare gli spostamenti, e credo che non sono, cioè sono sicuramente loro due gli esempi più lampanti. Ma in realtà probabilmente ci sono anche altri nel complesso qui, magari anche sai in Belgio qualcuno ha preferito fare il giro del Belgio. E poi comunque ad esempio il Delfinato quest'anno è molto duro, cioè una tappa per velocisti, ma neanche realmente, insomma che era quella di oggi, poi per il resto non c'è molto spazio neanche per loro, infatti anche i velocisti non ci sono più di tanto. Credo che sia un insieme di coincidenze, sinceramente. Io penso che il Delfinato ormai da quando è stato ripreso da Aso anni fa ha costruito questa parabola che continuerà ad essere ascendente. Non ci sono grandi alternative. Lo Svizzera si sta un po' piegando a questa necessità, ha tagliato qualche giorno, ha fatto altre scelte in un certo modo, prendendo magari anche più, attirando diversamente, attirando persone diverse, tipo di corridori diversi. Ormai il Delfinato credo che sia una scelta quasi obbligata, anche perché spesso propone giustamente tappe che poi si rifanno anche al Tour. Quindi hanno creato questa sinergia che non credo si possa sciogliere.
E hai detto pochi velocisti presenti, ma uno in particolare si sta mettendo in mostra. Stiamo parlando di Sonny Colbrelli, che oggi si è imposto finalmente, potremmo dire, nella terza tappa del Giro del Delfinato, con arrivo a Saint-Aon-les-Vieux, dopo 2 secondi posti, il primo nella frazione apertura a Issoire e il secondo nella giornata successiva a Ségouze, dove è stato sempre battuto dai fuggitivi di giornata, insomma, nel primo caso da Van Moer, poi ieri invece da Postelberger, ha vinto la volata sì Colbrelli, ma la volata dei battuti sempre. Oggi è riuscito a imporsi e sentiamo la felicità del corridore lombardo ai nostri microfoni al termine della frazione odierna.
Sì, davvero, dopo 2 secondi posti questa era. Ci voleva, non è stato davvero facile perché è un finale davvero duro, molto veloce nel finale e per fortuna ho trovato Kwiatkowski che ha tirato fino ai 300 metri, poi è partito lungo Aramburu. Ho seguito e ho fatto un po' fatica a saltarlo perché avevo un rapporto un po' duro, ma davvero sono contento per questa vittoria, ci voleva. Davvero contento, magari erano anche 3 vittorie se non arrivavo alla fuga i primi 2 giorni, però l'importante è aver vinto e adesso guardiamo giorno per giorno. Sì, sono tante montagne, la quinta tappa dopodomani potrebbe essere un po' nelle mie caratteristiche, però anche un'altra bella tappa impegnativa, però ci proveremo.
Ecco Leonardo, che dimensione può avere Colbrelli a questo punto nel prosieguo della stagione? E mi riferisco in particolare al Tour de France. L'anno scorso l'abbiamo visto totalmente sacrificato alla causa della sua squadra, la Bahrain Victorious, per cercare di aiutare Mikel Landa nella classifica generale. Quest'anno sicuramente non sarà questo il suo ruolo, insomma. Tu lo vedi bene anche per le volate un po' più secche, oppure farebbe bene a continuare a concentrarsi come finora ha fatto per quelle tappe un po' più mosse, in cui magari i velocisti puri o non ci sono o arrivano più stanchi e lui può far valere meglio le sue qualità.
Guarda, secondo me Colbrelli, ora, non credo che possa vincere, tranne in giornate di pioggia, diciamo così, delle volate pure al Tour de France. Però Però io credo che sia un corridore, uno dei pochi che secondo me può realmente andare a contendere a Sagan la maglia verde quando Sagan sta bene, perché comunque è un corridore che nelle volate pure magari non vince, però come Sagan, come il Sagan attuale, può piazzarsi terzo, quarto, quinto, quindi raccogliere punti e soprattutto può andare a prendere punti nelle tappe in cui un velocista tradizionale non riesce, e lo sta dimostrando perché, ok, l'arrivo di oggi non era così impegnativo arrivarci. La volata stessa non era così scontata, ma non era impegnativo arrivarci, però le due tappe, soprattutto ieri, io credo che ieri quando si è fatta selezione, quando ha attaccato Guillaume Martin, a un certo punto gli è andato dietro Valverde, gli è andato dietro Geraint Thomas e col Bell era in quinta o sesta posizione, quindi veramente qualcosa di impegnativo e qualcosa di assolutamente non scontato. È interessante notare che, adesso facevi riferimento tu a come l'anno scorso abbia lavorato quasi esclusivamente per l'Anda al Tour. Credo che quel tipo di lavoro, lo sottolineavano anche sui direttori sportivi, quel tipo di lavoro in realtà gli abbia anche fatto capire quanto possa giocarsi le sue carte in altro modo, ovvero ha fatto un lavoro in salita che prima non faceva, un lavoro in salita che gli ha fatto capire in realtà quanto lui sia forte in salita. Quindi credo che lui possa giocarsi la maglia verde se lo vuole, una vittoria di tappa e la maglia verde. Certo, giocarsela non significa vincerla, però secondo me è un traguardo a cui può ambire.
E parlando invece di classifica generale, i primi 3 giorni hanno detto poco, non nulla, ma poco. E le battaglie in particolare inizieranno domani con la cronometro di Roche La Molière, per poi proseguire nel weekend con i due arrivi, insomma, che dovrebbero disegnare appunto la classifica finale, in particolare gli arrivi di La Plagne, sabato arrivo in salita anche duro, e quello di Leggett invece non è proprio il traguardo difficile, ma insomma il resto della tappa molto molto impegnativo. Abbiamo intervistato alla termine della tappa di quest'oggi Geraint Thomas, sentiamo cosa ci ha detto sul cronometro di domani.
Be a bit much, but you know, I think it's still a hard TT. There's a lot of drags in it. You know, you finish 100 odd meters higher than we start, so you know, I think it'll be a time wise, it'll be decent enough. And then, so yeah, I don't know, we'll see tomorrow, won't we? But hopefully, I'm at the top end of that. Yeah, I've been feeling good actually, like considering a couple of easy days coming here. Normally, I struggle a bit with that and feel a bit blocked and whatever, but yeah, I thought okay, so go all in and see what I can do.
Beh, un minuto come margine da acquisire, tanto, però è una cronometro dura. Si finisce qualche centinaio di metri più in alto sul livello del mare rispetto a dove partiamo. Vedremo dove sarò, spero di essere tra i migliori. Mi sta sentendo bene, considerando che arriviamo da un paio di giorni piuttosto facili a livello altimetrico. Di solito faccio un po' fatica e mi sento un po' bloccato nei primi giorni in questo tipo di tappe. Ma finora mi sono sentito bene, quindi andrò tutta nella cronometro e vedremo cosa potrò fare. E allora Leonardo, Geraint Thomas sicuramente direi che può essere considerato uno dei favoriti, se non forse addirittura il favorito. Che gerarchia abbiamo alla vigilia della cronometro in questo delfinato che, come detto, sulla carta non ha tutti questi nomi di primissima fascia? Quindi diciamo che il discorso vittoria finale può essere circoscritto a quei 6-7 nomi, non di più?
Sì, più o meno sono, cioè i nomi sicuramente sono più o meno quelli, ovviamente. Guarda, la cronometro è chiaramente a questo punto va a favorire un corridore come Geraint Thomas che nelle ultime uscite ha mostrato segnali importanti, quindi insomma Geraint Thomas rimane il favorito anche per la squadra straordinaria che ha intorno a sé, con Richie Porte, con Kwiatkowski, con Tage Aegenhardt. Cioè, voglio dire, è una squadra di altissimo livello, una squadra che probabilmente al turno la vediamo come favorita solo perché ci sono quei due mostri sacri ormai che sono Roglic e Pogačar, ma altrimenti è una squadra veramente fortissima. Per quanto riguarda quindi la vittoria finale, non dico che è ipotecata in quella direzione, ma è chiaro che in quella direzione c'è veramente del grandissimo talento difficile da superare. Credo che se la giochino sostanzialmente loro, anche fra di loro, io non sarei così sorpreso di rivedere uno scenario come è successo la volta a Catalunya, insomma, in cui la Ineos ha fatto il vuoto sostanzialmente. Però ci sono comunque dei rivali interessanti. Io vedo molto interessanti per tutti i francesi, Godu e Martin, sarà molto interessante vedere cosa riusciranno a fare. E dall'altro lato ci si aspetta qualcosa anche dalla Movistar, perché anche la Movistar si presenta come un tridente di altissimo livello. Secondo me non sono ancora pronti per andarsela a giocare con la Ineos, però ci si aspetta che facciano qualcosa tra il sempreverde, tra un Valverde dannata sempre più, però insomma accanto a sé a Lopez e Enric Mas, quindi comunque devono provare a fare qualcosa. E aspettiamo di capire Quintana come sta, perché chiaramente Quintana deve ridare qualche segnale in vista di una crescita che deve essere verso il Tour.
Esatto, questi ultimi rischiano di pagare chiaramente a cronometro, ma li attendiamo tra i grandi protagonisti delle tappe in salita, in cui possono sicuramente guadagnare terreno sugli altri in classifica generale. Come detto, non c'è soltanto il Giro del Delfinato come percorso di avvicinamento al Tour de France, ma domenica partirà il Giro di Svizzera, che con 8 tappe, a sua volta sarà una tappa di avvicinamento al Tour de France. Due cronometri individuali quest'anno, quella d'apertura a Frauenfeld e poi quella verso Andermatt nel penultimo giorno. Tutto sommato ci sono, come sempre, insomma, arrivi in salita, giornata data e velocissima, un percorso piuttosto vario e una start list che è ancora chiaramente da costruire, ma che vedrà tanti nomi interessanti, anche in questo caso di corridori che potrebbero essere grandi protagonisti a loro volta al Tour de France. È vero che abbiamo una situazione molto frammentaria appunto per la start list, ma Leonardo, come sempre, ti chiedo di prenderti la responsabilità, insomma, di indicare il potenziale vincitore e la potenziale sorpresa. Inizio a fare alcuni nomi, la Ineos schiererà Carapaz e Yates per la generale, almeno così è stato annunciato, Pidcock dovrebbe andare a caccia di tappe, c'è Hirschi, c'è Fuchslang ancora per la generale, la Philippe, tanti corridori insomma di grande qualità al Giro di Svizzera, che forse anche per una migliore collocazione del calendario, per chi poi punta alla vittoria dei campionati nazionali, potrà avere nomi molto interessanti insomma.
Sì, ci sono comunque nomi molto interessanti e, come hai detto tu, ancora una volta è la Ineos che si presenta con lo squadrone, perché abbiamo Yates e Carapaz, che secondo me uno dei due si presenterà con ambizioni di vittoria e credo anche che ce la potrà fare. La concorrenza è forte ma non fortissima, quindi secondo me comunque sarà di nuovo un Ineos a spuntarla, anche se non mancano i rivali, passando da Fuglsang. E c'è soprattutto il mistero di Dumoulin, nel senso che Dumoulin torna dopo un'assenza sostanzialmente di quanti mesi? Non ha corso quest'anno, se non sbaglio, quindi non corre dalla Vuelta dell'anno scorso, un ritorno dopo che aveva annunciato di smettere completamente. Quindi è un po' un mistero la sua forma. Secondo me una zampata alla piazza, comunque. Adesso non so se può essere considerata una sorpresa una vittoria di Dumoulin, almeno in una tappa, però secondo me una zampata lui la piazzerà.
Beh, sì, personalmente sarei abbastanza sorpreso in realtà di vederlo già vincente, anche se chiaramente la Jumbo-Visma conta su di lui, si aspetta di vedere il neerlandese già in buona condizione. Per quanto mi riguarda, io credo che il grande favorito possa essere Adam Yates tra i nomi attuali, per il semplice fatto che a cronometro si difende meglio di Carapaz, e poi in salita abbiamo visto che nelle corse di una settimana da certe garanzie. Sono curioso di vedere con che condizione si presenterà la Philippe, perché su questo tipo di percorso anche lui può essere interessante, se dovesse uscire bene insomma dalle salite più dure, appunto con due cronometro a disposizione. Per quanto riguarda la sorpresa, è annunciata una start list provvisoria, ma bisognerà vedere se sarà confermato. Cimolai, che è andato più volte vicino alla vittoria di tappa al Giro d'Italia, sarebbe bello, mi piacerebbe insomma che riuscisse al Giro di Svizzera a ottenere ciò che non ha ottenuto invece, pur meritandolo, al Giro d'Italia, dove, come detto, si è piazzato più volte, ma non è riuscito né a vincere una tappa né a vincere la maglia da ciclamino, di cui è stato il contendente più credibile insomma fino alla fine, di Peter Sagan. Vedremo comunque come andrà il Giro di Svizzera, come proseguirà il Giro del Delfinato. Queste due corse, vi ricordiamo, sono seguite insomma direttamente anche dai nostri inviati, e vi stiamo proponendo le dirette testuali tutti i giorni, e lo continueremo a fare con la corsa svizzera, sulla nostra applicazione e sul nostro sito, dove trovate tutte le notizie di attualità sul mondo del ciclismo. Continuate dunque a seguirci sui nostri canali e sulla nostra applicazione, sia per le notizie appunto sia per le dirette, il fantaciclismo, tutte le funzionalità che potete trovare all'interno dell'applicazione. Per questa puntata di Spazio Talk è tutto, un ringraziamento da Davide Terraneo, un saluto a voi amici radioascoltatori e a Leonardo Brick Delfino, a cui auguro anche lui insomma buona serata e buon proseguimento con questa stagione di ciclismo che ci sta già emozionando molto.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Ne approfitto per ringraziarvi di averci fatto vivere uno straordinario Giro d'Italia tutti assieme, numeri altissimi anche quest'anno, e grazie a tutti voi che ci seguite.